Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Eccoci tornati nella giungla di Radio Cusano Campus, Bussoletti in diretta dagli studi di Roma, di via Don Carlo Gnocchi 3, Mattia Igit Bassioglu dall'altra parte del vetro, e in mezzo a voi, care pantere, che ci ascoltate tutti i giorni fedelmente in regular season, dal lunedì al giovedì, dalle 17 alle 19, il sabato sera nel Saturday Night Show, dalle 20 alle 22, 334-9229-505, il numero a cui mandare sms se ancora li usate, ma c'è qualcuno che li usa? Sì, perché a noi arrivano messaggi WhatsApp, audio WhatsApp, insomma il modo per interagire con noi. La persona che sta per entrare in studio invece interagisce in un altro modo, sicuramente in modo più fisico, ma non entra se prima non mando la sigla.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Sei soddisfatta, Olimpia?
Mamma
Olimpia
mia.
Camilli qui, sei soddisfatta?
Che presentazione, sembravo Pippo Baudo a un certo punto.
A me è sempre piaciuto Pippo Baudo, molto criticato, invece a me piace.
A me i Sanremo di Pippo Baudo mi facevano volare, se posso essere onesta. Forse ero bambina, non mi rendevo neanche conto di che... Ma poi all'epoca ci stava proprio bene
Era
Pippo
giusto.
Baudo.
Guarda, lo dico prima di vincere un Grammy, quindi in tempi non sospetti mi resterà per sempre il cruccio di aver fatto un Sanremo con Baudo.
Ma dai,
lo volevo fare.
No, io
ormai
avrei preferito Chiambretti, se posso permettermi.
Non mi è mai piaciuto il Sanremo. Chiambretti è molto bravo. Il Sanremo,
ma dai, l'hai vista l'intervista con Malgioglio?
No.
Di Chiambretti,
no.
Devi assolutamente recuperare.
Recuperiamola, tutte okay. Quante. Ma di quale oggetto parliamo?
In realtà oggi torniamo indietro di secoli e secoli.
Secondo me un anno? No, di
no,
più. Dieci?
Secoli, secoli e secoli. All'origine torniamo.
All'origine.
Oggi, allora, tutto è iniziato parlando con la mia vicina di casa, che
okay.
Crede in Dio, ma non è una tipa bigotta, capito? Non mi ha fatto ricredere molto sul mio non credere, cioè...
La chiameremo Gesualda, per dare
esatto.
Un nome.
Scusate il gioco di parole, poi su questa cosa. Io non è che io credo in alcune cose, non credo proprio in alcune istituzioni, mettiamola così. Mi ha raccontato la storia. No, zitto, che qua i poteri forti. Mi ha raccontato la storia di Adamo ed Eva da un altro punto di vista.
Ah, ecco, no, perché la storia in sé non era nuovissima, invece da un altro punto di
esatto.
Vista.
Esatto. Allora, la vicenda, ma secondo me molti non la sanno questa storia per bene.
Forse neanche io, sentiamo.
La vicenda, come saprete, è già di per sé avvincente, ma lei me l'ha romanzata in tutt'altro modo. La questione è il peccato originale. A tutti noi è stato raccontato che Eva, seduttrice senza scrupoli, ispirata da un serpente sibillino, ha condotto tra le sue gambe Adamo e per questo sono stati cacciati entrambi dal paradiso.
Ma no, io non la sapevo così.
Tu la sai come è giusto che sia.
No, non si parla di sesso, questa è la tua vicina,
non si parla,
è una
di
fissata.
No, infatti lei mi ha fatto un'altra revisione, io la sapevo così.
Ok, okay?
Ecco come viene fuori però la terra, il pretesto per crearne una. Dopotutto Dio aveva creato Adamo e basta, un inquilino era già troppo. Però lui, siccome era un semplice essere umano, si sentiva da solo, Dio magnanimo gli ha tolto una cosa e ha detto ecco di qua una bambolina dal nome Eva. Solo che Dio questa Eva l'aveva sottovalutata. Dopotutto era il frutto di una costola, no? Come biasimarlo. Fatto sta che la vera storia è questa, ve la dico subito, non c'entra niente il sesso, come dicevi
okay.
Tu. Ok. La questione è che Eva effettivamente è andata sotto quell'albero proibito e ha parlato con il serpente, che le ha stillato un dubbio. Cioè gli ha detto, ti sei chiesta, cara Eva, per quale motivo questo albero vi sia così proibito? Forse Dio vi ha detto che vi ama molto, ma alcune cose se le tiene solo per sé, non trovi?
Gli era un po' imbastita, come
esatto.
Si dice a Roma. Okay.
E ha fatto una magistrale azione di diffamazione nei confronti del creatore, ovviamente, sto parafrasando, non vi offendete voi credenti. La questione è il libero arbitrio, cioè Dio gli ha detto a quei due cretini, potete fare come vi pare, avete totale libertà, godere del paradiso di voi stessi, però raga non mi toccate quell'albero, ok?
E
fidatevi.
Loro cosa hanno fatto?
Ovviamente, ma che io me lo sono immaginata un po' tipo come un padre direbbe ai suoi figli, no? Potete giocare con qualsiasi giocattolo, la casa è tutta vostra, ma non mettete le dita nella presa, fidatevi. Quante volte tu le avrei dette ai tuoi figli?
No, perché ho paura che poi succeda come con Eva e quindi cerco di spiegare perché non va messa, che se dici solo non fare una cosa.
No, certo, chiaro, è il gusto del proibito. Certo. Ma te gli mettevi lo scotch nelle prese, anche tu?
Sì.
Ma io, vabbè, ho delle teorie contrastanti su questa cosa, comunque poi approfondiremo in una puntata.
Vabbè.
Quanto quei due si siano fidati è storia nota, ma la colpevole Eva, perché ha messo in discussione per prima la parola di Dio e ha trascinato con sé quel celebro leso di Adamo, vabbè, che a quanto pare...
Si era
non...
perso, come al solito, dietro la notte dei tempi. L'uomo si perde dietro a quella cosa lì.
Ma questa è una scusa, perché cioè, aveva di certo un cervello per decidere senza l'ausilio di un apostolo o di una donna, come fate voi. Comunque sono andata a dormire con questo pensiero e mi sono svegliata credendo che noi donne siamo partite proprio con uno svantaggio sulla maratona della vita, due punti di penalizzazione, già solo per aver messo in discussione un credo. Vorrei farvi notare che anche in questa vicenda, datata la notte di tutti i tempi, un uomo non si è preso le sue responsabilità e le ha scaricate sulla donna, perché io me lo immagino Adamo, è lei, è stata lei a dirmelo di fare, guarda, l'ha detto lei.
Questa
la donna...
è la visuale di Olimpia Camilla.
Ma scusami, ma scusami, ma no, perché prima che arrivasse Eva non era successo nulla. Capito? Tutti al loro posto, okay. Adamo compreso. La donna quindi è nell'errore? Cioè, è possibile che siamo noi ad assumere magistralmente il ruolo delle colpevoli? E perché questo misunderstanding dell'origine della creazione ha contribuito, secondo te, Luca, a un disequilibrio tra uomo e donna?
Ma questo è abbastanza evidente, siamo ancora in pieno disequilibrio.
Ah, ecco, no, però sai, la questione del sesso e su come molti ci hanno ricamato sopra per secoli non è da sottovalutare. Cioè, tu questa cosa non la sapevi, cioè, o meglio, tu sapevi la versione vera, ma molti...
No, non so se era
vera,
la versione della
la
mela.
La versione originale, esatto. Ok. No, però si diceva che la mela rappresentava il frutto proibito, in realtà rappresentava il fatto di copulare.
Mamma, non me l'ho mai detto.
Ma forse erano delle dicerie, non lo so.
Forse.
Comunque ci stiamo ancora emancipando da quel punto di vista e ad alcuni uomini suona ancora strano che una donna voglia darsi del piacere da sola. Ora non voglio generalizzare, però c'è ancora un po' quella cosa lì, secondo me. Cioè, che una donna possa godere della sessualità. Faccio un breve rewind per entrare un po' di più nel merito, ma poi chiudiamo. Eva è il nome che, è il nome che Adamo, primo uomo secondo il libro della Genesi, ha dato alla sua compagna. Dopo che l'aveva chiamata donna, perché sarebbe stata uoma, ok?
Sì,
non suonava uoma.
Non molto, non molto.
Ok, la Bibbia poi approfondisce dicendo che Eva deriva da vivente o che suscita la vita. Ecco perché possono partorire le donne, no? Ma il termine donna è una forma femminile appunto del termine uomo. Quindi sarebbe tipo Roma e suonava meglio donna, giusto, no? Cioè uoma non suonava
uoma,
di certo.
Vieni qui.
Però questo indica una relazione indispensabile sia per origine che finalità. Ecco perché la donna è tratta dal fianco del primo uomo e sin dalle origini non ha di per sé autorevolezza.
Accidenti.
Dipende dall'elemento maschile sempre e tuttora è così per certi versi. Ovviamente ci siamo emancipate, ma non abbastanza, secondo me. In sostanza Adamo e Eva sono i nostri progenitori di tutta l'umanità, ok? Tuttavia la Chiesa nei secoli non ha revisionato questa storia e alcuni storici del cristianesimo affrontano con ilarità la questione, cioè dicono che la colpa di un remoto e mitico progenitore ricada su tutti i discendenti attraverso i secoli può risultare credibile solo in base a un'obbedienza dogmatica. La Chiesa però continua a ritenere centrale nella sua dottrina, come ribadisce anche l'ultimo catechismo, che definisce il peccato originale un fatto accaduto all'inizio della storia dell'umanità, cioè è un fatto,
indiscutibile.
Non mitologia, capito?
Ma contenti loro, cioè uno può anche dire quel che vuole.
Però ad esempio le ricerche hanno restituito a quel racconto il suo carattere un po' mitico, no? E anche perché i figli vengono battezzati per questo motivo, perché nascono col peccato originale.
Per togliere il peccato originale. Certo che dire che parlare con un serpente sia un fatto.
Esatto.
È curioso anche.
Comunque vorrei chiudere con le parole del teologo Vito Mancoso, molto più autorevole e meritevole di me di fare questo tipo di conversazioni, che davanti a una tale fragilità dice: bisognerebbe parlare di un difetto di fabbricazione rispetto a questa storia.
Mi piace, ma non si può restituire. A sabato prossimo.
Baghira, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.